ZLN di Messico. Lo faremo anche in una prossima trasmissione in cui parleremo dell'attacco, dell'aggressione che si sta intensificando contro le comunità zapatiste in Chiapas da parte del governo e dei sicari paramilitari della regione, ma oggi parleremo soprattutto del progetto politico zapatista e della storia di questo movimento che ha festeggiato quest'anno i 20 anni dal levantamento del 1 gennaio 1994. Prima però diamo una notizia che è arrivata qualche settimana fa dal Chiapas, una notizia grave, un caso di assassinio che non ha precedenti nella storia del Chiapas.
Sì, come giustamente dicevi, appunto oggi insomma è importante dedicare un diverso tempo appunto alla questione, all'analisi del movimento dei 20 anni dal levantamento del 94 e le prospettive del movimento zapatista, insomma, anche perché è presente qui un compagno del nodo che vive in Messico, a San Cristobal, e ci potrà raccontare insomma meglio insomma il contesto generale. E purtroppo iniziamo brevemente con una denuncia appunto di quello che è successo nel caracol de Aralidad in Chiapas il 2 maggio di quest'anno, un episodio gravissimo e storicamente il più grave che è successo dalla nascita dei caracol in territorio zapatista. Un gruppo che viene definito anche dai compagni zapatisti paramilitari la CIOC storica, e un gruppo, facendone brevemente la storia, un gruppo, una specie di sindacato, di falso sindacato, mettiamola così, alle dipendenze prima del PRD anni fa e poi passato alle dipendenze dei partiti, oggi al governo, quindi del PRI, del Partito Verde Ecologista, sempre tutto tra virgolette, ovviamente partiti di estrema destra messicani, e dal PAN, ha organizzato un gruppo armato che ha cercato di assaltare il caracol della Rilad e la casa della giunta del buon governo il 2 maggio. Oltre a questo, appunto, durante questa aggressione è stata gravemente danneggiata la scuola e la clinica autonoma. Ora, il saldo di questa aggressione è di un morto, è stato ucciso il compagno José Luis, detto Galeano, un compagno molto conosciuto all'interno sia della comunità che di tutto il caracol, che del mondo zapatista, e anche dei compagni e delle compagne che da tutto il mondo hanno partecipato alla Scuelita quest'anno. Infatti il compagno era maestro, faceva parte appunto del gruppo dei maestri delle Scuelita. È stato ucciso lui pochi giorni fa il comandante Marcos e il SECRI, quindi la comandanza delle ZLN, ha fatto uscire un comunicato raccontando i fatti che in queste settimane erano stati notevolmente distorti da parte della stampa locale, e raccontando bene i fatti, nel quale appunto la brutale aggressione viene raccontata per filo e per segno dai compagni e dai compagni che erano presenti. Il compagno è stato accerchiato, parliamo di 150 persone, il gruppo che ha aggredito la comunità, contro una settantina di compagni e compagne che stavano facendo dei lavori collettivi all'interno del caracol della Realidad, e hanno sparato, hanno cercato direttamente lui, probabilmente lui era uno degli obiettivi di questa aggressione, è stato accerchiato, ha provato a schivare dei colpi, è stato colpito una gamba e dopodiché tutti gli si sono avventati addosso per poi finirlo con un colpo alla testa. È drammatico raccontare appunto, riportare questa denuncia, anche perché poi parliamo della prima aggressione diretta a una casa della giunta del buon governo, parliamo della prima aggressione diretta a un caracol, della nascita di caracol, e tutto questo ovviamente si inserisce in un clima molto particolare che è di grave inasprimento della repressione in territorio zapatista. Già qua al programma latinoamericana pochi mesi fa raccontavamo dell'aggressione da parte di un gruppo simile, non lo stesso, però un gruppo simile di conflitto al municipio di 17 novembre in zona Morelia, e purtroppo l'escalation è arrivata a questo punto, quindi insomma ci teniamo molto a raccontare appunto, a fare questa denuncia, anche perché comunque siamo tutti insomma... Siamo tutti attenti a quello che succederà prossimamente anche per eventuali mobilitazioni nazionali e internazionali sul tema della difesa dell'autonomia zapatista.
E noi naturalmente daremo notizia di queste mobilitazioni e le sosterremo, e dedicheremo anche una trasmissione a esaminare proprio l'offensiva che le comunità zapatiste devono sopportare nel loro percorso, nel loro progetto di autonomia. E proprio di questo progetto parliamo quest'oggi, iniziando a fare un po' un quadro riassuntivo di qual è la storia delle Zeta, in che contesto nasce quello del Chiapas, quello messicano degli anni 90, con il compagno del nodo che oggi è qui con noi, che di solito invece negli ultimi anni vive in Chiapas, a San Cristobal.
Sì, bueno, un buon pomeriggio a tutte e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. È un'impresa ardua cercare di riassumere la storia delle Zeta, ma è necessario contestualizzarla per capire oggi che cos'è le ZLN, che proposta politica così innovatrice porta avanti, e per andare un po' oltre l'immaginario che forse si è diffuso del passamontagna, dell'indigeno della selva insurretto. Però in realtà le cose sono cambiate, e verrebbe da dire sono cambiate in meglio in termini propositivi. Le ZLN viene alla luce al mondo il 1 gennaio del 1994, quando migliaia di indigeni incappucciati per l'appunto e armati prendono possesso di sette capoluoghi della regione, e proprio il giorno in cui il Messico entrava ufficialmente nel primo mondo attraverso il trattato di libero commercio chiamato NAFTA nella sua sigla in inglese. E quindi è stato il primo smacco a livello mediatico così forte a quello che sembrava che era il neoliberismo rampante, definitivo, gente che celebrava la fine del muro di Berlino, la fine della storia. E tralasciando l'importanza che questo ha avuto, che l'impatto, che l'immaginario ha avuto dello zapatismo su tutti gli altri movimenti, la nascita del movimento no global o comunque dei movimenti di contestazione ai vertici internazionali, possiamo soffermarci sulla storia di un piccolo gruppo di sei persone che il 17 novembre del 1983 raggiunsero la selva Lacandona. Erano cinque uomini e una donna, tre meticci e tre indigeni. Perché sottolineo questo? Non voglio parlare giorno per giorno quello che è successo, neanche lo so, però perché ogni giorno noi ci stupiamo quando vediamo le decine di migliaia di persone che oggi fanno parte delle ZLN e che rendono vivo questo progetto. Tutto è cominciato con sei persone molto determinate che decisero di fare un fuoco guevarista, una guerriglia di stampo classico nella selva Lacandona. E l'originalità delle ZLN si nota già nelle sue, non tanto nell'origine ma nei suoi primi passi, quando questi compagni si rendono conto che non erano loro che andavano a insegnare la dottrina della liberazione, in qualche modo il marxismo, alle comunità indigeni, ma piuttosto si resero conto che erano molto più utili come ascoltando quali erano le lotte che questi indigeni già portavano avanti da 500 anni e non da quando fu liberata Cuba, che sì, marca una differenza nella storia dei movimenti sociali latinoamericani. E quindi queste teorie, che erano soprattutto teorie pratiche, come il fuoco guevarista di influenza marxista-leninista o maoista, si fondono con le esperienze di lotta ataviche quasi, ancestrali delle comunità indigene Maya, che conservavano dopo 500 anni i loro costumi, parte della loro terra, le loro usanze, e quindi dimostravano una capacità di resistenza ben più antica delle teorie, le dottrine e le pratiche di liberazione occidentali come le conosciamo noi. Questa fusione ha avuto un risvolto pratico. I compagni che piano piano accedevano alla selva, che venivano dalla città o che comunque venivano addestrati nella selva negli anni della clandestinità, e cominciano a dedicarsi, a offrirsi alle comunità come gruppo di autodifesa, un esercito di autodifesa, quindi non una guerriglia classica che cresce per poi realizzare, cresce fino a un certo punto per dividersi in colonne e realizzare azioni lampo contro le strutture militari presenti, no, ma un esercito che si nutre di sempre più gente proporzionalmente al numero di comunità che si vanno fondendo al progetto politico rivoluzionario. Così arriviamo che quando nel 1994 l'EZ è pubblico, mobilizza migliaia di persone. Solo a San Cristobal entrano 900 compagni militarizzati, quindi cioè, non era un corteo, erano 900 insurgentes, e così negli altri 7 capoluoghi. Questo significa che da allora le ZLN non si presenta come una guerriglia classica, non usa tattiche di guerriglia, quanto piuttosto le azioni di un esercito regolare, per cui le ZLN dichiara guerra allo Stato messicano come un esercito regolare, però un esercito regolare del popolo, delle comunità, degli indigeni e non solo, perché le rivendicazioni delle ZLN, questo forse è noto, non sono mai state indigeniste, non sono mai state localiste, ma hanno sempre puntato innanzitutto alla liberazione nazionale. E ZLN, esercito zapatista di liberazione nazionale, ma declinate localmente su aspirazioni che sono universali: libertà, democrazia, giustizia, ovviamente coniugate dal basso e non come potrebbero essere lette dall'alto. E tutto questo viene al nostro discorso di oggi. Beh, non c'è da aggiungere perché esercito zapatista. Zapatista perché riprendono in mano la bandiera mai decaduta della lotta di Emiliano Zapata, della rivoluzione del 1910, il cui obiettivo, il cui slogan fondamentale era terra e libertà. Al non veder realizzati questi obiettivi nelle campagne, o non totalmente realizzati questi obiettivi, soprattutto in Chiapas, una e più volte le organizzazioni contadine in Messico hanno ripreso la bandiera di Zapata e spesso sono dovute armare contro il governo. Sono state molte in realtà le guerriglie che hanno ripreso il nome zapatista, quella più famosa oggi è quella forse più coerente anche nei fatti, nella capacità di resistere e di realizzare alternative, appunto l'esercito zapatista Liberazione Nazionale ZLN. Quindi questo, diciamo, è un breve percorso dall'83 al 94 per capire che le cose possono nascere anche da piccoli gruppi, però soprattutto con una grande capacità di ascolto della capacità attorno. Una capacità di ascolto che poi dopo, terminata la guerra, i combattimenti durano dal 1 al 12 gennaio del 1994. Il governo le prova tutte, ovviamente con l'assistenza degli Stati Uniti e degli israeliani bombardano la regione, cominciano a dare fuoco ai villaggi e comincia l'attacco, l'offensiva militare classica che conosciamo, che abbiamo sfortunatamente conosciuto soprattutto in Centro America ma anche in altre parti del mondo. Chiaramente, cioè, la risposta del potere è quella. La società messicana è una società molto particolare, centinaia, migliaia di persone scendono in piazza non per prendere le armi come in qualche modo auspicava le ZLN, no? Dice o ci ammazzano o si ribellano con noi altri. No, si ribella la gente, però è cambiata la fase, la gente non vuole prendere il fucile, però sì, vuole fermare il massacro degli indigeni, vuole conoscere le richieste di questo esercito di liberazione nazionale. Da là nasce un certo periodo di dialogo, che non è tanto dialogo con il governo, perché una tregua viene imposta dalla società civile. Questo è importante ricordarlo. Non si è raggiunto un accordo fra le ZLN e il governo, nella misura in cui, perché sia il governo sia le ZLN in realtà volevano combattere. Cioè, le ZLN era venuta alla luce per combattere, no? E il governo, come al solito, come ogni governo, risponde difendendo il proprio potere con i bombardamenti. Però la società civile, milioni di messicani si sono mobilizzati in quel periodo, obbligando in qualche modo il governo a fermare la guerra e quindi le ZLN a cambiare posizione rispetto alle prospettive strategiche che si era dato, a marciare sulla capitale, e invece ricambia il piano, si mettono all'ascolto. Da là ad oggi la storia delle ZLN è una storia di proposte alla società civile, di forme di organizzazione che possano unire le aspirazioni delle comunità indigene, tutt'oggi armate, però in fase di difesa, alle aspirazioni in generale della società civile organizzata o comunque dei collettivi, le organizzazioni dal basso. In Messico la parola società civile ha una connotazione forse un po' più in basso che da noi, rappresenta anche quelle organizzazioni di lotta popolari, anche gli individui, i collettivi, rappresenta tutta quella parte della società organizzata che non rientra nei partiti e in qualche modo la società che si auto-organizza. Quindi per questo le ZLN fa molto appello alla società civile, no? Vado rapido per dire, dal 94 ad oggi possiamo dire che ZLN propone il Movimento di Liberazione Nazionale, la Convenzione Nazionale Democratica, propone il Frente Zapatista di Liberazione Nazionale e, ultima proposta, con la sesta dichiarazione della Selva Lagandona del 2006 propone una rete, un movimento, uno spazio ampio in basso a sinistra e antielettorale, dove qualsiasi persona anticapitalista in basso a sinistra e non partecipe dei giochi elettorali politici può trovare un luogo, una trincea, posizionarsi e proporre quindi una riscrittura della Costituzione dal basso, ossia una riscrittura di un piano nazionale di lotta fatto insieme agli altri per cambiare radicalmente le sorti del paese e costruire praticamente un Messico non capitalista. Perché cito questo? Perché la sesta dichiarazione del ZLN ancora oggi è una carta di principi di cui la solidarietà, l'orizzontalità, appunto il posizionamento in basso a sinistra e fuori da partiti ancora valido, che il ZLN ha ribadito e di cui noi per esempio come collettivo internazionalista, ma tante altre persone, popoli indigeni, famiglie, organizzazioni di lotta per la casa di tutti i tipi si riconoscono. Quindi dagli anarchici ai movimenti cattolici di base, cioè c'è veramente un panorama molto ampio che però si riconosce in questi principi. Questo oggi è il movimento civile che accompagna le ZLN, che come tale rimane ancora un esercito a difesa delle comunità auto-organizzate.
Senti, la sesta dichiarazione è del 2006 o sbaglio?
Diciamo viene letta pubblicamente nel giugno 2005. Okay. E il movimento che ne nasce, detto l'altra campagna, nasce il primo gennaio 2006 e oggi si chiama La Sexta, nel 2013. Okay. Ribadito.
Senti, e per quest'anno abbiamo detto che le Z festeggiava i 20 anni dal levantamento, c'è stato, abbiamo visto anche un ritorno nelle capitali dello Stato da parte dell'esercito zapatista con la marcia silenziosa, poi c'è stata quest'anno l'esquelita a cui voi avete partecipato, che ha portato tanti compagni messicani, latinoamericani e del resto del mondo nelle comunità zapatiste. In cosa sono consistite questi avvenimenti e qual è, diciamo, lo sviluppo che c'è stato in questi 20 anni, qual è lo stato dell'arte oggi nelle comunità zapatiste?
Sì, io credo che non ci sarebbe stata forma, non ci poteva essere una forma migliore per le ZLN per festeggiare, perché si tratta anche di una celebrazione 20 anni dall'insurrezione e 30 dalla nascita del Z, con la constatazione da parte dei movimenti accompagnanti degli avanzamenti reali fatti nelle comunità. In questo senso va letta l'esquelita zapatista. L'esquelita zapatista è stata non una finestra, proprio una porta che ha permesso a compagni e compagne del Centro America, del Messico e del mondo, e devo sottolineare del Messico e del Latino America. Mi fa piacere che la maggioranza delle persone erano giovani messicani, giovani che nel 94 erano appena nati o forse ancora devono nascere, e vedere qual è il processo di autonomia dallo Stato, dal mercato e dai partiti che portano avanti le comunità zapatiste. E fra l'altro in una forma molto interessante, perché la marcia silenziosa, possiamo riscattare il fatto che 40.000 zapatisti hanno marciato su 5 capoluoghi del Chiapas, in qualche modo ricordando in qualsiasi momento possiamo tornare, perché non hanno marciato no? Con una sfilata di ordinata, di tipo militare, non mi piace usare questo termine perché a noi ci ricorda quasi le parate, però in realtà è una dimostrazione di forza della capacità anche logistico-militare delle Z, però senza armi e senza un discorso dei comandanti, senza un discorso di un dirigente, dove ogni partecipante alla marcia, alla manifestazione è salita su un palco, quindi si sono montati dei palchi e ognuno alzava un pugno, un simbolico, ossia la base, il contadino, la contadina è il protagonista della storia, è il protagonista della storia del ZLN.
Ricordiamo pure la data della marcia zapatista, appunto in questi 400 in tutto il Chiapas, che era il 21 dicembre del 2012, quindi la data simbolica di chi la chiamava la fine del mondo Maya, chi la chiamava del nuovo ciclo, è d'impatto parecchio anche il comunicato che loro fanno che loro fanno pochi giorni dopo, nel quale appunto con quattro parole dicono: avete ascoltato il silenzio appunto di questa marcia silenziosa, è il silenzio del vostro mondo che si sta distruggendo, il mondo appunto della, dell'egoismo, del neoliberismo, della, della tirannide, mettiamola così, e del nostro mondo che risorge. E riprendendosi sempre quelle parole che loro hanno sempre utilizzato: noi veniamo in silenzio, noi siamo il popolo che viene dalla notte. E quel giorno appunto del 1 gennaio del 1994 siamo venuti dalla notte, siamo apparsi a San Cristobal, e lo facciamo ancora con altre, magari con altre dinamiche. Non siamo scesi armati e non siamo scesi per combattere, ma siamo scesi per dimostrare a tutti che il processo di cambiamento e di costruzione di un altro mondo, almeno in quel, nel nostro territorio liberato, nel territorio zapatista, funziona e, ed è in continua evoluzione.
Sì, e infatti vale la pena parlare di qual è il rumore di questo mondo, perché di quello che si sta distruggendo lo conosciamo, lo stiamo analizzando sempre. Ci piacerebbe appunto lanciare qualche segnale di questo mondo che risorge, che costruiscono i zapatisti, fuori da ogni retorica. E
lo facciamo dopo una pausa musicale.
Perfetto, sì, perché sennò
è un argomento molto consistente e appunto vale la pena di affrontarlo con calma dopo una breve pausa. Ed eccoci di nuovo in diretta Radio Onda Rossa 87.9, questa è Latinoamericana. Abbiamo ospiti qui con noi oggi dei compagni del Nodo Solidale che sono arrivati direttamente dal Chiapas e con loro stiamo parlando delle ZLN e stavamo per iniziare ad affrontare il tema della loro proposta politica, del loro progetto che è incentrato attorno al concetto di autonomia. Ora il compagno ci spiegherà bene in cosa consiste.
Sì, ancora una volta cercheremo di fare il miracolo del riassunto.
In due parole.
Ad oggi le ZLN ha innescato, bueno, anche ovviamente da un po' di anni, con un processo lento ma determinato, un progetto d'autonomia diffusa sul territorio, specialmente nel territorio appunto recuperato e liberato con l'insurrezione del 94. Quando diciamo questo dobbiamo pensare che in quegli anni, grazie all'insurrezione armata, le ZLN ha recuperato circa 250.000 ettari di territorio. Non dobbiamo immaginare un territorio con continuità, quanto piuttosto è a macchia di leopardo. Ci sono zone totalmente zapatiste e comunità divise fra zapatisti e non zapatisti, territori zapatisti che confinano con un grande latifondo, anche se ovviamente il numero dei latifondi dopo il 94 in Chiapas si è ridotto drasticamente, sono quasi tutti scappati i latifondisti chiedendo l'indennizzazione dello Stato. Quindi tutte queste terre abbandonate sono state a loro volta recuperate dalle ZLN e dai contadini che vi partecipano. E perché dico questo? Perché non si può immaginare il progetto di autonomia senza un territorio e non si può immaginare la capacità di mantenimento anche economico delle strutture, delle istanze autonome senza una capacità autonoma di produzione. Esiste una leggenda in Chiapas dei critici in generale è che le ZLN prende un sacco di soldi dagli internazionali e fino ad arrivare, questo lo dicono gli stessi ambienti di sinistra, fino ad arrivare alle ZLN, a legami con l'ETA, le FARC, questo. Allora, no. E chiaramente la solidarietà nazionale e internazionale ha giocato un ruolo importantissimo, soprattutto i primi anni, soprattutto per mettere in piedi certe infrastrutture che oggi permettono l'autonomia dei popoli e delle comunità delle ZLN. Però la capacità di mantenimento di queste strutture che adesso analizzeremo risiede nella produzione autonoma dei compagni, cioè nell'utilizzo e quindi anche il rendimento economico o comunque solo l'autosufficienza alimentare che permette il lavoro collettivo di 250.000 ettari di terre. E contare gli zapatisti non è il nostro lavoro, no, non ci appartiene, i compagni non fanno quasi mai numeri di quanti sono, però stiamo parlando di centinaia di comunità, di decine di migliaia di persone che sono membri delle ZLN. Non si tratta di dichiararsi o meno zapatisti. Se un compagno appartiene o non appartiene a questo progetto di autonomia, viene definito da un catasto, da un registro che c'hanno i compagni, quindi è affiliato. Quindi essere zapatista è una definizione non solo politica, ma anche significa essere membri di un'organizzazione la quale dà accesso a dei diritti e a dei doveri come compagno. Quindi quando parliamo di decine di migliaia di questi membri, quindi stiamo parlando di una popolazione di quasi circa 100.000 persone stimata che è inserita in questa organizzazione, che è parte di questa organizzazione, per cui dà vita a questo progetto di autonomia, che innanzitutto è un progetto di autogoverno locale. Quindi innanzitutto l'autonomia che definiamo di fronte allo Stato e di fronte ai partiti. Cioè è un territorio che viene gestito da un sistema di assemblee molto complesso, che però possiamo, appunto, un sistema complesso dove le assemblee si bilanciano le une con le altre per vigilarsi, no? E non esiste solo un'istanza massima, una grande assemblea. Dobbiamo immaginare che quanto possa essere difficile fare assemblee e mettere d'accordo decine di migliaia di persone, perché non è che perché siccome sono ciapaneghi o sono indigeni non differiscono, non hanno differenze fra una persona e l'altro, viene annullata l'individualità, perché a volte si crea pure questo mito come un gruppo compatto e omogeneo, granitico, guidato dalla dirigenza. No, ci sono tutte le contraddizioni degli esseri umani, degli uomini e delle donne che compongono le comunità. Semplicemente ci sono, quindi potremmo definire una piramide inversa di strutture assembleari. E esiste, la zona è divisa in 5 caracol. Tratto di spiegarla nella maniera come ci insegnano la geografia a scuola. C'è una regione autonoma divisa in sotto in 5 zone che sono presiedute da 5 caracol, ossia da 5 giunte di buon governo, che è l'istanza diciamo regionale, no? Ogni delle 5 zone ci sono 5 giunte di buon governo, però in ogni zona è composta da municipi autonomi detti Mares, municipio autonomo rebelde zapatista. Un insieme di Mares fa riferimento a una giunta di buon governo, quindi a un caracol, e a loro volta le comunità locali, un tot di comunità locali, fanno parte di un Mares. Quindi grosso modo e superficialmente possiamo immaginare una struttura piramidale, ossia una serie di comunità che si riuniscono e formano un municipio autonomo, il quale municipio autonomo fa parte di una zona, un caracol, a cui corrisponde una giunta di buon governo, istanza massima di autorità per la società civile e internamente. Ora c'è da chiedere, qual è la differenza quindi dalla struttura di un statale normale? Bueno, innanzitutto la suddivisione delle località e dei municipi non corrisponde alla geografia politica dello Stato, ma viene divisa in base alle richieste delle comunità. Quindi suddivisa sì per differenze regionali reali o per differenze linguistiche, che sono differenze che non tiene conto il governo federale quando fanno le mappe, no? Però l'altro lato è soprattutto il sistema di comando, potremmo dire, la catena di comando. Perché la giunta di buon governo, che è l'istanza massima, in effetti è un'autorità considerata importante dentro le comunità, ha solo potere di esecutivo, da un lato, e di proporre. Una giunta di buon governo non può prendere decisioni sulla vita delle comunità locali, ma deve risolvere problemi che le comunità locali portano a quest'istanza perché non sono in grado di risolvere localmente. Se hanno proposte che hanno una ricaduta sulle comunità locali, la giunta di buon governo lo propone ai municipi autonomi, che a loro volta lo propongono alle assemblee locali. Quasi tutti i caracol, quindi quasi tutte le zone, hanno un'assemblea di zona, ossia che tutte le comunità hanno un responsabile della comunità, o due responsabili di solito, partecipano in questa assemblea da zona insieme alle giunte di buon governo, insieme al consiglio autonomo dei municipi autonomi, insieme a decine di commissioni che ora non vi sto elencando, comunque alla commissione che si occupa di scuola, di salute, di produzione, dei progetti di donne, e la commissione di vigilanza che vigila che tutto questo meccanismo funzioni in un certo modo, la commissione di informazione che vigila che la commissione di vigilanza sia, insomma, ovviamente è un meccanismo complesso dato dall'esperienza. Quasi tutti si riuniscono in un'assemblea di zona, di solito ogni 6 mesi, ogni 3, straordinaria se succede qualcosa. In questa assemblea di zona si prendono le decisioni più importanti. Abbiamo venduto il raccolto, 1 milione di pesos, è andato bene, che ci facciamo con 1 milione di pesos? Facciamo l'ospedale? No, facciamo un ponte là? No, facciamo tutte queste decisioni non le può decidere la giunta di buon governo, non le può decidere nemmeno il municipio autonomo. E a volte, quando sono decisioni che da risposte multiple, ossia da possibilità multiple di soluzione, a volte l'assemblea di zona nemmeno decide, ma gli incaricati, i partecipanti all'assemblea di zona devono tornare al villaggio e nell'assemblea del villaggio devono votare l'opzione più adatta. La maggioranza di questa opzione, se non si raggiunge il consenso, si va per maggioranza. Ovviamente questo è un sistema molto complesso, il quale rende nota la lentezza delle decisioni all'interno del territorio autonomo, i compagni scherzano più volte, dice: lento però avanzo, il simbolo dei zapatisti è una lumaca. Ora, ovviamente l'ironia anche è parte, no? Non sono quasi mai autocelebrativi, ma preferiscono, non mettono il guerrigliero in prima fila, mettono una lumaca. Lento però avanzo. Perché? Perché appunto i processi di decisione a volte, i processi decisionali a volte si prendono i tempi che si prendono, perché immagina, uno va là con una proposta alla giunta di buon governo e spesso dice: ci hanno messo 5 mesi a rispondere. Però 5 mesi perché? Perché si aspettava un'assemblea di zona e a volte l'assemblea di zona non è stata in grado di dare una risposta celere, o nel dubbio si passa alla consulta locale. Quindi c'è un sistema apparente di referendum permanente nelle comunità, e che è quello che quindi fa dire che il governo ubbidisce e il popolo comanda nelle comunità. Quindi il governo, quindi la giunta di buon governo, magari è un nome che a noi ci fa strano perché non siamo mai associati al governo, come noi diciamo contropotere, però in fondo di quello si tratta. È un contropotere, però gli incaricati di questo contropotere non sono dei rivoluzionari illuminati che guidano la folla, no, sono contadini e contadine eletti nelle comunità che a loro volta non hanno quasi nessun potere decisionale, ma devono rendere esecutive le decisioni che vengono prese nelle comunità. Quindi è un incarico, sì, è un'autorità, è un incarico di molta importanza, molto stimato dentro le comunità. Occhio, stimato, non remunerato. Non esistono salari all'interno di questo meccanismo che sto raccontando. Il meccanismo di delega è revocabile e gratuito in qualsiasi momento. È gratuito sempre e revocabile in qualsiasi momento. Perché è un meccanismo che serve solo per facilitare la presa di decisione e l'accordo. Quindi l'impegno della giunta di buon governo, oltre a ricevere gli internazionali che vanno, i collettivi che vanno a scrivere le denunce come quella che abbiamo, che ha commentato il compagno, l'ha scritta la giunta di buon governo, quindi hanno un incarico di ascolto e di voce, sono i rappresentanti dei popoli zapatisti, però sono i rappresentanti veri e sono persone che sono in turno, cambiano ogni 15 giorni, turni di 3 anni, però sono gruppi che cambiano ogni 15 giorni perché gli stessi rappresentanti devono vivere, sono contadini e hanno bisogno di tornare alle loro terre per coltivarle. Nel periodo che stanno in funzioni nella parte politica vengono mantenuti a fagioli dalla comunità, o le loro terre vengono mantenute dai contadini del loro villaggio che offrono il loro aiuto, considerando che i loro compagni stanno offrendo un servizio alla comunità. Quindi diciamo è lo spirito del servizio quello che muove tutto questo.
Sì, io aggiungerei una cosa che per me è interessantissima. Come diceva giustamente il compagno, faceva questo riassunto al volo, però penso sia abbastanza chiaro. Alla base di tutto questo c'è proprio una filosofia ben precisa, che è la deprofessionalizzazione di qualsiasi ambito della società. Ovvero, per far sì che funzioni a livello pratico e reale l'auto-organizzazione popolare, perché poi alla fine è questo il concetto che si porta avanti, e non esiste professionalità intesa fra virgolette, non si può creare il sistema di casta, mettiamolo così, altra parola molto abusata, però per cui come diciamo l'autorità politica fra virgolette dal basso a sinistra auto-organizzata ha queste dinamiche molto aperte e assolutamente totalmente aprofessionali, appunto come questa della giunta del buon governo e dei vari livelli di autogoverno popolare, così funziona per il resto della società. Ad esempio il sistema d'educazione, la scuola, il concetto di maestro non esiste. Non esiste un maestro, esiste un promotore d'educazione. Il promotore d'educazione è colui che gratuitamente, volontariamente, su richiesta della comunità o attraverso varie dinamiche che si creano comunque all'interno della microcomunità, si propone per accedere a un livello di insegnamento, quindi essere magari formato da un altro promotore per formare altri promotori di salute. Quindi non c'è questo sistema gerarchico che è quello della scuola che noi conosciamo da sempre, più o meno, a parte sistemi di educazione alternativi che comunque almeno qui in Italia non è che siano in voga, soprattutto nelle scuole pubbliche, dove appunto il promotore di salute, il promotore di educazione appunto è la figura del formatore di una gioventù che formerà altri formatori che parteciperanno alla vita politica e ribelle dell'intera comunità. E questa è una cosa fondamentale, perché proprio un modello di società nuova che si crea dal basso, dal principio, quindi la ribellione intesa a livello totale, da quando siamo bambini. La salute, non esiste il dottore, il medico, il chirurgo, ovvero quelle figure sacre, no? Mettiamola così, figure sacre professionali che noi conosciamo, loro hanno la conoscenza e noi ci rivolgiamo a loro perché non sappiamo come curarci. Esiste il promotore di salute. Il promotore di salute è colui che sta nella clinica autonoma, sta nell'ambulatorio autonomo, forma altri promotori di salute e soprattutto forma, come possiamo chiamarlo adesso, scusate, ogni tanto mi vengono le parole in spagnolo e non forma il sapere dell'autocura fondamentalmente, cioè diffonde attraverso i canali delle cliniche autonome, degli ambulatori, delle strutture che appunto che autonomamente gli zapatisti e zapatiste hanno creato nelle regioni, nei municipi, nelle giunte del buon governo, appunto diffondono questo sapere, di questo autoconoscimento della medicina, il principio dell'autocura, il principio appunto per cui siamo autonomi totalmente anche come persone. Quindi non possiamo essere dipendenti dalla nostra salute, dal dottore, non possiamo essere sudditi o sottomessi o subordinati al maestro per quanto riguarda l'educazione scolastica, e come nel potere politico o comunque nell'autorità, nelle decisioni politiche, siamo protagonisti in prima persona tutte e tutti.
Sì, io aggiungerei, ovviamente tutto questo discorso non è privo di contraddizioni, cioè, anzi non è un discorso, questa pratica non è priva di contraddizioni proprio perché è una pratica. Ovviamente i compagni non è che fanno a meno dei dottori, i compagni possono contare nelle proprie strutture di dottori solidali che vengono, però come diceva il compagno, il lavoro soprattutto in posti dove la gente vive in condizioni comunque di vita nella selva. Non mi piace usare il termine povertà, perché i compagni hanno fatto del basso consumo dei beni materiali anche una forma di resistenza. È una scelta quella di vivere pure in certe condizioni, a volte, o altre volte sì, sono le condizioni precarie della vita. Però in quelle condizioni lavorare sulla prevenzione, sull'igiene, sulla capacità di autocura, sulla conoscenza delle piante, che hanno recuperato tutto il processo, il patrimonio millenario che sempre hanno avuto in realtà i Maya, come tradizione. Quindi da un lato c'è quello, ovviamente poi c'è curare i mali che affliggono l'umanità, non ci riesce la struttura pubblica perché ci dovrebbero riuscire loro nelle condizioni anche difficili in cui operano. Ricordiamo l'aggressione all'inizio di questa puntata, tutto questo non si fa in una comune isolata nel nulla, lo fa una struttura che sta in guerra con lo Stato e a cui lo Stato soprattutto non si lascia sfuggire il momento per attaccare. Quindi solo questo dettaglio. Allo stesso modo dei maestri, ovviamente la formazione dei giovani e dei bambini, la qualità varia molto, ovviamente, e non è su materie che siamo abituati noi. Cioè i ragazzini sono cresciuti, le ragazzine sono cresciute su dei valori che servono alla comunità, e ovviamente per loro è importantissimo che sappiano coltivare il mais. Quindi a volte non sanno dov'è l'Italia sul mappamondo, ma non penso che sia importante questo rispetto al fatto che sappiano riconoscere una pianta medicinale o coltivare il mais, visto che di mais vivono, delle piante medicinali salvano. Quindi a volte succede che gli occidentali andiamo là, oddio, però non sanno neanche, ah oddio, ma però non si curano. No, però è proprio diversa la cosmovisione, da un lato. Dall'altro però questa è la forte capacità, quindi proprio di dignità. Cioè noi viviamo in autonomia, costi quel che costi, la dignità è riprendere il cammino da soli, senza le istituzioni statali e senza le istituzioni o comunque le imposizioni del mercato. Quindi questo appunto avviene nella salute, però avviene nel commercio, avviene. Aggiungo solo un dettaglio, appunto, che l'autosufficienza alimentare, ricordo, è indispensabile. Non si può fare questo senza recuperare i mezzi di produzione, ha detto spesso il subcomandante Marcos. Non è possibile l'autonomia se non recuperiamo i mezzi di produzione. Per un contadino il mezzo di produzione è la terra. Ovviamente la cosmovisione zapatista e quindi indigena, la terra non è solo un mezzo di riproduzione, ma un territorio. Quindi è una culla dove hanno seppellito gli antenati e dove nascono i nuovi, dove ci nutriamo e quindi non l'avveleniamo con gli agrochimici. È il territorio dei riferimenti sacri naturali, cioè insomma è molto molto più che un mezzo di produzione, però è anche un mezzo di produzione, quindi non si può pensare a un... Quindi questo per cercare di dare
su questo della
entra sulla fascia.
Sì, su questo della terra aggiungo una cosa, perché questo è probabilmente l'insegnamento più grande che abbiamo avuto tutti dall'esquelita, ovvero questo sistema secondo me grandioso, però non privo di contraddizioni, comunque o in continua evoluzione, in continuo dibattito, tutto quanto non si basa su una teoria, poi fondamentalmente su una teoria classica, su libri, su grandi trattati politici, ma si basa sulla pratica quotidiana. Quindi fondamentalmente, appunto, accennavamo a questa cosa della terra, fondamentalmente quando le ZLN, il movimento zapatista, appunto riprende un intero territorio, applica una riforma agraria fondamentalmente. Quindi che succede? Rioccupando questi territori, ogni famiglia, proprio ogni famiglia, ottiene, appunto dopo anni di feudalesimo agrario, appunto come quello che possiamo immaginare due secoli fa in Italia, ottiene appunto la possibilità di avere un piccolo appensamento di terreno, un piccolo campo per fare la milpa, la coltivazione del mais, i fagioli, il piccolo orto, e quindi l'autonomia personale e familiare. Dopodiché ogni comunità possiede un campo più grande, un appezzamento più grande che è comune. Quindi tutti i compagni e le compagne fondamentalmente vivono la vita in comune attraverso i lavori collettivi, praticano l'autonomia ogni giorno e praticano soprattutto l'evoluzione di questo tipo di autonomia. E questa è la cosa fondamentale, che magari noi probabilmente spesso siamo abituati a avere un approccio un po' diverso, a magari fare pratica di una teoria, mentre probabilmente fare della teoria una pratica o viceversa è un concetto molto complicato, no? E virtuoso probabilmente.
Sì, sottolineo solo...
Scusa una cosa, su questa questione della produzione dei campi in comune, sì. Ma quindi la produzione nei campi in comune poi serve per produrre delle cose che vengono vendute per acquistare cose collettive o che?
Sì, la produzione collettiva, allora...
Eccoci,
c'è stato un attacco... il compagno diceva bene, c'è una parte delle terre assegnate che è destinata all'uso familiare ed è per la sopravvivenza della famiglia, il cui prodotto può essere venduto in parte se la famiglia deve comprare quelle piccole cose che di solito compro, che di solito è il sapone, a volte olio e poco più,
chiodi
per le tavole di legno. No, questo è importante perché cioè, saper vivere ai margini del mercato, non fuori, perché i zapatisti non si considerano dei puri fuori dal mercato, però sì ai margini, è importante per non riprodurre bisogni artificiali e quindi necessità che poi non possiamo risolvere autonomamente perché non le produciamo noi. Quindi diciamo una parte è destinata all'uso familiare, tutto il resto ed è uso collettivo. L'uso collettivo è determinato, cioè terre di uso collettivo della comunità in cui l'assemblea della comunità decide la destinazione. Di solito sì, sono raccolti che si vendono per avere economicamente quelle risorse che puoi fare fronte per esempio alla costruzione di un ponte per attraversare il fiume, che poi non glielo puoi chiedere alla giunta del buon governo, perché la giunta del buon governo innanzitutto non risolve quel problema, però poi dopo non è che poi risolve i problemi del ponte, perché quell'autonomia non è che c'è più lo Stato a cui gli chiedi i soldi, il Stato non glielo chiedono. E tutto questo forse noi abbiamo dato per scontato, ma i zapatisti non ricevono nessun tipo di finanziamento da nessuna istituzione statale, non partecipano al sistema nazionale di salute pubblica, non partecipano al sistema scolastico nazionale, rifiutano qualsiasi tipo di sovvenzione, pensioni, quindi diciamo hanno una posizione molto radicale nei confronti delle forme anche assistenzialiste o anche quelle che altri considerano conquiste, no? Loro nella condizione in cui loro stanno, non fanno una critica ideologica a tutto, ma nella loro condizione, stando in guerra con lo Stato messicano, rifiutano qualsiasi cosa dallo Stato messicano, per cui l'autonomia. Ritornando a quello, quindi ci sono terre collettive che vengono destinate in base a quello che la comunità decide, però di solito ci sono anche terre del municipio autonomo. Il municipio autonomo, ossia un insieme di comunità, ha delle terre collettive che a loro volta lavorano per il mantenimento delle spese del municipio autonomo. Quindi diciamo che in qualche modo la tassa, quello che noi siamo abituati è che la tassa, là non avviene in termini economici, neanche il raccolto, quanto in prestazione personale al lavoro in terre collettive. E questo avviene soprattutto per chi non ha incarichi, perché se no la prestazione individuale come promotore di salute quindi come diciamo medico in qualche modo comunitario, il mio incarico è quello. Per chi è promotore di educazione, spesso chi è promotore di educazione non gli tocca il turno ai campi collettivi, perché già sta offrendo il proprio tempo alla collettività. Questo significa che tutti, le donne, bambini, uomini, offrono del tempo, della loro vita alla comunità. Quindi a volte, molto spesso, lavorando nella terra collettiva comunitaria, una volta ogni tanto lavorando nella terra collettiva del municipio, sporadicamente lavorando nella terra della zona, quella determinata dalla giunta e buon governo. Però questo non avviene solo con le terre collettive, avviene anche con il magazzino, l'alimentari, il chiosco del caffè, ossia tutte le attività produttive presenti in territorio zapatista, gestite dai zapatisti, vengono gestite per turni. Quindi se una comunità mette, là si chiama una barrote, un piccolo alimentari, i turni all'alimentari non è che quello che si guadagna si divide fra gli abitanti, no, nessuno guadagna, tutti mettono un giorno al mese, sono 30 famiglie, una persona a famiglia deve andare un giorno al mese e tutto il ricavato va per il mantenimento della scuola autonoma, della clinica autonoma, perché immaginate quante spese ci sono. Per questo io dicevo, non sono gli aiuti nazionali e internazionali, che fra l'altro sono aiuti dal basso dei collettivi come i nostri, che veramente fanno ridere gli appoggi, lo possiamo assicurare, anche se comunque potete partecipare alle nostre iniziative per facilitare, però per rendervi conto, se le ZLN devono aspettare campà con quello che gli mandiamo noi, poveri loro. Siamo noi piuttosto che viviamo, ci nutriamo della forza che ci danno i compagni, perché appunto la prestazione alla collettività è una prestazione individuale, cioè una prestazione individuale però pratica. Quindi anche i consorsi, anche gli alimentari, tu, qualsiasi attività produttiva viene dopo redistribuita e comunque va all'arca delle casse collettive.
Bene, noi purtroppo stiamo arrivando alla fine del nostro tempo di quest'oggi, però continueremo questo discorso credo tra due settimane, se non settimana prossima, con i compagni del Nodo Solidale, ma soprattutto lo continueremo questo venerdì 16 maggio ad Acrobax, all'ex cinodromo della capitale, dalle 16 con i compagni del Nodo, appunto lettura delle fiabe di Marcos e laboratorio manuale per bambini, e dalle 18 dibattito sui 30 anni delle ZLN con il Nodo Solidale, a seguire cena a sostegno dei progetti in Chiapas. Quindi l'appuntamento è per questo venerdì al cinodromo, venerdì 16 maggio dalle 16 lettura delle fiabe di Marcos per bambini, poi alle 18 il dibattito con i compagni che oggi stavano qui in trasmissione, e a seguire cena a sostegno dei progetti in Chiapas. Noi vi ringraziamo tantissimo, è stato un'intervista veramente chiara e utilissima per capire in che cosa consiste il progetto zapatista, e ci risentiamo quindi prossimamente su queste frequenze.
Grazie, un abbraccio alle compagne e ai compagni che ci hanno ascoltato. Un piacere stare a Roma un'altra volta, però.
Un saluto da tutti. Ritorniamoci.
Bene, grazie ancora. Noi ci risentiamo come latinoamericana lunedì prossimo alle 16:30 su Radio Onda Rossa. Un saluto a tutti e tutte quelle che ci hanno seguito anche quest'oggi, in particolare chi lo ha fatto privato della propria libertà.